Ciao ragazzi, benvenuti all'appuntamento fisso settimanale che faccio il lunedì e il venerdì alle 20:30, dove appunto facciamo delle consulenze gratis con vari imprenditori. Oggi, come visto per chi ha guardato ovviamente le stories, c'è l'uomo, diciamo, in Italia che viene in mente quasi a tutti quando si dice la parola growth hacking. E sto parlando di Duplikey, ovvero Raffaele Gaito di raffaelegaito.com, e adesso andiamo ad aggiungerlo alla live, sezione apposita per fare domande in questa live. Sono state già tante quelle che sono state fatte nelle stories, e
Eccomi.
adesso. Ciao Raffaele, benvenuto.
Eccomi. Attimo solo che sistemo sta camera che mi ha tagliato mezza faccia.
Sì, infatti. Instagram con le live è un po' un problema.
L'odio, l'odio, l'odio.
Io non so se hai seguito già il format in precedenza, comunque, come sai, io non mostro il viso, si concentra insomma questa live su di te, sulle domande insomma che hanno il pubblico da farti. Ho già fatto una piccola presentazione.
Sul mio faccione barbuto, allora ci concentriamo.
Infatti si dice non si vede la barba. Quindi sì, diciamo che alla fine è il più conosciuto. Io partirei, diciamo, da una domanda che ha anche lo scopo di raccontare la tua storia, ovvero questa. Come sei arrivato a specializzarti nel growth hacking e perché l'hai fatto, insomma. Quindi
Ok, vabbè,
parti
iniziamo
pure da dove
facile, dai.
vuoi. Sì, iniziamo facilissimo.
Questo è facile, lo so. Allora, guarda, ti dico, è successo un po' per caso, direi, ma anche no. Cosa voglio dire? Cioè, nel senso che sembra che sia successo per caso, però poi, diciamo, riguardando un pochino indietro, forse c'erano tutti gli elementi affinché questa cosa avvenisse. Io ho un background di tipo diverso, diciamo, non facevo parte del mondo del marketing, del mondo del business per nulla. Ho fatto informatica all'università, quindi nasco come sviluppatore, come programmatore e poi sono passato al lato oscuro del marketing. Nasco come programmatore e diciamo che avevo un grosso vantaggio rispetto ad altri amici che facevano lo stesso lavoro e quindi che facevano anche loro i programmatori, perché fin dal primo giorno sono sempre stato anche un imprenditore. Facevo impresa da quando mi sono iscritto praticamente all'università, diciamo, era il mio modo per pagarmi gli studi. Insieme a degli amici facevamo i siti web quando all'epoca si guadagnava facendo i siti web
Fantastico.
e quindi diciamo avevo un piccolo plus rispetto agli altri programmatori, cioè qual era questo piccolo extra? Che solitamente il programmatore diciamo è concentrato nella prima parte, no? Quella di scrivere codice per realizzare un prodotto. Invece io vedevo anche la seconda parte, cioè che fine facevano poi questi prodotti effettivamente in quella cosa che si chiamava mercato, no? Che si chiamavano clienti. E questo non è un punto di vista che spesso i programmatori hanno e quindi vivono abbastanza con i paraocchi diciamo, nella prima fase di vita del prodotto. E io mi rendevo conto che quindi c'era una bella differenza tra creare un prodotto e vendere un prodotto e per fare questa seconda cosa mi mancavano le competenze, cioè non le avevo perché avevo fatto un percorso di studi completamente diverso, quindi mi sono messo a studiare l'autodidatta. Diciamo da bravo nerd ho comprato tutti i libri di
Fantastico.
marketing del mondo e mi ci sono fiondato con la testa dentro, guardare video, studiare da corsi americani, eccetera, eccetera, proprio dai testi dei super classici. Ma diciamo da tecnico, da profilo tecnico, vedevo quella roba come molto lontana da me, no? Diciamo, non avevo mi sembrava tutto molto fumoso il mondo del marketing, mettiamolo così. Perché sei abituato a scrivere codice e 5 secondi dopo a vedere i risultati, no? Mettiamola così, cioè questo è quello che solitamente fa un programmatore. E invece questa roba mi sembrava molto lontana, soprattutto calata nel contesto americano, che era molto diverso da quello italiano, molto distante da quello italiano. Poi a un certo punto, per caso, compro un libro che si chiama Growth Hacker Marketing, che è il primo libro che è stato scritto in assoluto sul tema del growth hacking. E lo comprai solo perché c'era scritto hacker nel nome, no? C'era hacker a fianco a
Fantastico.
marketing e dissi: ma che è sta roba? E poi è stata una svolta quel libro, cioè è stata una sorta di epifania. Non esagero usando la parola epifania, perché? Perché sto tizio, che poi è Ryan Holiday, autore bestseller americano famosissimo, questa persona parlava di un marketing in maniera completamente diversa da quello che avevo letto fino ad ora. Un marketing molto concreto, molto orientato al prodotto, dove quindi il mio profilo tecnico era perfetto per questa disciplina, un marketing molto basato sui dati, cioè era uno che non diceva seguite quello che vi dicono i guru, ma diceva testate le cose e guardate i dati. Era uno che diceva non seguite delle best practice, ma provate, perché non esistono certezze, dovete solo testare e così via. Quindi mi innamoro di questi due concetti, no? Del fatto di sperimentare e del fatto di analizzare i dati, che poi sono un po' le due chiavi principali, se vogliamo, i due pilastri, no? Fondanti del growth hacking. E da lì è stato amore a prima vista. La prima cosa più logica di questo mondo è stata utilizzarlo sui miei progetti, sui miei prodotti, e poi a un certo punto ho detto: oh, aspetta un attimo, perché nessuno ne sta parlando di questa roba in Italia? E quindi, avendo avuto anche sempre un blog, diciamo, mi è sempre piaciuta anche molto la parte di divulgazione. Ho iniziato a fare contenuti e quindi video, blog post, ne parlavo alle conferenze, bla 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 e così via. E poi mi sono ritrovato qui. Diciamo, ho fatto la versione breve, ti salto tutti gli ultimi anni, altrimenti andiamo lunghissimi. Però sì, diciamo, la versione super breve è un po' questa qua. Perciò dicevo quasi per caso, ma poi ripensandoci no, perché alla fine questa metodologia, diciamo, era la perfetta intersezione di tutte quelle che erano le mie competenze, le mie esperienze. E le mie skill, no? Io mi trovavo esattamente al centro nell'intersezione di questo mondo che era fatto di analisi dati, marketing, sviluppo prodotto, eccetera, eccetera. Quindi un programmatore è perfetto calato in un contesto di questo tipo.
Assolutamente, se posso permettermi, tra l'altro, per approfondire questo discorso che secondo me è interessantissimo, è purtroppo, vabbè, la live di Instagram lo sappiamo, sono 60 minuti, quindi bisogna un po' stringere i tempi. Andate sul canale YouTube di Raffaele, Raffaele Gaito, lo trovate subito, e c'è un video che si chiama Chi sono? Sono 4 minuti spesi bene, secondo me spesi veramente bene. Quindi appena finisce questa
Sì,
live
sul
andate
mio
pure
canale YouTube
a vederlo.
trovate un botto di robe, cioè nel senso chiunque fosse interessato ad approfondire il tema, andate lì e trovate veramente un sacco di video dove parlo diciamo, di growth hacking e non solo, perché poi diciamo il mondo del growth hacking è molto vasto, quindi io tratto un po' tutte anche le sue sfumature, le sue sfaccettature.
Certo, assolutamente. A proposito di questo, cercando su Google, ovviamente viene fuori il tuo sito come primo
Sì, meno
risultato, perlomeno a me è venuto fuori il tuo sito.
male.
Poi il tuo...
Significa che
Perfetto,
so fare il
direi.
mio lavoro, altrimenti sarebbe un cazzo di
Esatto.
guai.
Poi è uscito appunto i video e poi LinkedIn. E c'è una domanda che hanno fatto un po' in tanti, comunque scelgo questa, ed è i social con cui riesci a fare più interazioni legate al business, quindi quali sono questi social? I tuoi, diciamo, o se il sito, diciamo, la tua fonte primaria di, insomma, dimmi tu.
Guarda, ti direi allora, ti do la risposta degli ultimi mesi. La risposta degli ultimi mesi è assolutamente due canali che sono blog e LinkedIn,
Blog e
senza ombra di
LinkedIn,
dubbio, senza
perfetto.
ombra di dubbio, cioè nel senso hanno decisamente staccato tutti quanti gli altri. Per anni io andavo fortissimo su Facebook, che invece sta calando proprio tantissimo a vista d'occhio nell'ultimo periodo. Il blog è un po' la mia costante, perché diciamo poi indipendentemente da tutti i social. Io sono comunque della scuola di pensiero che tu devi avere sempre qualcosa di tuo, e il blog è l'unica cosa che veramente possiedi. Poi diciamo tutto quello che facciamo in giro deve essere di contorno, però quando mettiamo contenuti altrove ci dobbiamo ricordare che non siamo a casa nostra, hanno i loro algoritmi, no? Hanno i loro spazi con le loro regole, devi pagarli, ti cambiano l'algoritmo, ti bannano, ti cancellano gli account, i contenuti, eccetera, eccetera. Sei sempre soggetto
Certo.
a qualcun altro. Il blog è l'unico posto dove veramente comandi tu. Quindi io ho sempre fatto blogging, veramente da quando sono ragazzino. E su questo argomento il blog è stato un po' sempre, diciamo, la mia colonna portante, che ora non è più solo un blog, è un vero e proprio sito dove io segnalo risorse, ci sono un sacco di cose, un sacco
Sì,
di
infatti, si
contenuti.
vede.
E tra i canali social, al momento, in questo momento, ti direi assolutamente LinkedIn, dove, diciamo, non solo cresco in termini numerici tantissimo, ma la risposta è alta, cioè è alta la risposta in termini di engagement, e quindi proprio il network è forte, commenta i miei post, li condivide, no? Li legge, eccetera, eccetera, ma poi è diventata anche la prima fonte proprio di contatti di lavoro, quindi gente che mi chiama per le consulenze, che mi chiama per attività di formazione, che viene ai miei workshop, si compra il mio libro, eccetera, eccetera, ormai arriva una grossissima percentuale da LinkedIn, che sta vivendo un ottimo momento storico, ovviamente per determinate nicchie. È chiaro che se fate, che cavolo ne so,
Certo.
food, magari non vi consiglio di andare su LinkedIn, ma per alcune cose sì.
Quindi è in super target per te questo social
Nel mio
e
caso
vedi
sì.
che sta fiorendo. Sì,
Sì, nel
ottimo,
mio caso
ottimo.
sì.
Un'altra domanda che facevano sempre relativo a questo, adesso non so se riesco a trovarla perché stanno arrivando tante, però eccolo qua. Quindi tu reputi il content marketing, in questo caso avere un blog anche dal 2019, o comunque un sito, un qualcosa dove racchiudi, insomma, dove riporti tutte le persone che dai social vedono i tuoi contenuti. Quindi reputi il content marketing la forma migliore di marketing, diciamo
Ma
anche relativa.
non c'è proprio storia, assolutamente sì. È il fatto che ogni anno qualche esperto, anzi pseudo esperto, se ne esca fuori dicendo che il blog è morto e così via, è una grossa cazzata. Ve lo dico per esperienza personale, il blog non è assolutamente morto. Anzi, secondo me, ancora di più oggi, ancora di più nel 2019, ancora di più in questo periodo storico, appunto nel quale abbiamo ormai sempre più casi, no? Di difficoltà, di promozione, di utilizzo dei social media, per tutte le cose che dicevo prima, no? Quindi ormai siamo vittima degli algoritmi, ormai la reach organica sta calando e dobbiamo sempre avere budget più grossi, la competizione è tantissima sui social e così via, sempre di più abbiamo la necessità di avere qualcosa di nostro dove, diciamo, gestiamo noi, no? Alle nostre regole, con i nostri tempi, eccetera, eccetera, e il blog lo è ancora. Però facciamo attenzione perché quando parliamo di content marketing non significa solo ed esclusivamente blog, questo è un parallelismo che viene
Certo,
fatto spesso
no, assolutamente.
erroneamente, no? Contenuto è qualsiasi cosa, cioè contenuto è questa live che stiamo facendo e te, contenuto sono i video,
Assolutamente.
contenuti sono le presentazioni, le immagini, i blog post e così via. Quindi i contenuti sono ad oggi una delle cose sicuramente più potenti che abbiamo a disposizione, mettiamola così, una delle armi più forti che abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi, no? Mettiamola così, e quello vale per sé, vale per tutti, cioè in questo caso indipendentemente dal settore è contenuti, contenuti, contenuti. Poi, come dicevo prima, io particolarmente credo che il blog ad oggi sia uno strumento ancora forte ed indispensabile per le motivazioni che ti elencavo poco fa.
Certo, assolutamente. È molto, molto interessante adesso vedere proprio che alla fine nel tuo sito uno può trovare qualsiasi tipo di contenuto che tu poi butti fuori sui social, no? Perché
Sì.
c'è il podcast, ci sono i video, il newsletter, tutto quanto, tutto lì.
Sì, cioè nel
Perfetto.
senso io lo uso un pochino, diciamo, sembrerebbe quasi in maniera controintuitiva, ma io lo uso un pochino al contrario, cioè mentre solitamente le persone fanno il contenuto sul blog e poi lo propagano sui social, per me il blog invece, il sito, è riduttivo chiamarlo blog, è un po', diciamo,
Sì.
l'aggregatore di tutte le cose che faccio altrove. E quindi puoi trovare i miei video. Puoi trovare i miei articoli, puoi trovare i miei ebook, puoi trovare i miei libri, puoi trovare i miei corsi, i miei eventi dal vivo e così via. Diciamo, è un po' la mia casa, no? Tu vai su raffaellegaito.com e nel giro di, diciamo, di qualche clic, di qualche minuto, riesci a capire chi sono, cosa faccio e tutte le cose che offro lì sopra.
Certo. Però ho visto che su Facebook, per esempio, io mi ricordo proprio, penso il giorno che ti ho scoperto, era un ads su Facebook che
Sì.
non riportava il sito,
Sì.
ma era semplicemente il contenuto, no? Far vedere il
Sì.
contenuto in giro. Quindi quello non fai sempre delle ads specifiche per riportare al tuo sito, ma anche.
Le faccio entrambe. Cioè, allora, ogni cosa che io
Ok.
pubblico è sempre sponsorizzata, sempre, sempre, sempre. Qualsiasi
Sempre.
contenuto,
Ah,
sempre.
ok.
Qualsiasi contenuto va su Facebook è sponsorizzato.
Ottimo.
E ci sono contenuti che portano al mio blog. Quando escono in questo caso, quando escono ad esempio degli articoli, no? Per esempio domani ne uscirà uno dove parlo di buyer persona, in quel caso è un link al mio post, no? Al mio post sul blog, quindi faccio una sponsorizzata e l'obiettivo lì è ovviamente spostare del traffico e portarlo sul mio blog. Però io pubblico anche tantissimi contenuti che invece sono più nella fase di, diciamo, di curation, no? Se vogliamo utilizzare un termine in inglese come fanno quelli bravi, e quindi io non solo creo contenuti originali, ma poi segnalo e raccolgo anche contenuti di terzi. Io ho delle rubriche, ad esempio, dove una volta a settimana segnalo un libro, una volta a settimana segnalo un tool, una volta a settimana segnalo un corso gratuito e così via. In quel caso, quindi io faccio una sponsorizzata dove sto segnalando la cosa di qualcun altro, cioè sto segnalando un libro, sto segnalando uno strumento, eccetera, eccetera, e non è roba mia. E qualcuno potrebbe dire: perché fai sta cosa? Sei un pazzo, cioè spendi dei soldi per segnalare la roba di qualcun altro? Perché questo secondo me significa curare una community. Cioè, curare una community significa anche dirgli, segnalargli cose che non sono tue, cose che sono utili, ma che sono di altro. Ho letto un bel libro, ne voglio parlare, metto il link ad Amazon e pubblico quella cosa sul mio Facebook, ma metto un budget perché voglio che aumenti quantomeno la raggiungibilità, quindi la reach di quel post. Senza budget, ovviamente, i contenuti sulle pagine sono praticamente morti, e quindi molto spesso la sponsorizzata serve anche semplicemente per raggiungere parte di quel pubblico che normalmente non raggiungeresti. Questa è una cosa che molto spesso chi lavora con i contenuti non ci pensa assolutamente, no? Si sforzano tantissimo nella fase di creazione, a volte anche andando in difficoltà, mi dicono: mamma mia, ma non ce la faccio, ma come devo fare per mettere fuori qualcosa tutti i giorni, eccetera, eccetera. La chiave è nel fatto di bilanciare sempre costantemente la creazione di contenuti originali e dall'altro lato invece semplicemente la cura, l'organizzazione, la raccolta di contenuti che sono di terzi. E se ci pensate, questa cosa ha un valore enorme. Perché? Perché viviamo in un'epoca nella quale siamo letteralmente inondati dai contenuti, no? Quindi anche se una persona semplicemente fa quel lavoro di cernita, se vogliamo, no? Di scelta rispetto alle mille cose che ci sono lì fuori e ce le segnala, questa cosa ha già un valore pazzesco. Tu dici: Raff, mi consigli un bel libro che parla di, che cavolo ne so, di growth hacking? Ce ne sono magari 30 su Amazon. Se lo chiedi a me è perché in quel caso c'è valore nel fatto che qualcuno se li ha già letti e te li segnala. E questo vale per tutto, vale per gli strumenti, vale per gli articoli, per i corsi, no? Per qualsiasi altra cosa. Quindi quando parliamo di contenuti, ricordiamoci che parliamo sempre di due attività: la creazione, e quindi i contenuti originali, e poi la selezione. Quindi di contenuti non originali, ma di contenuti di altri. E c'è tantissimo valore anche nella selezione e nel consigliare contenuti di altri.
Beh, ottimo. Cioè, quindi, in pratica, quello che spunta fuori da questo è che è difficilissimo gestire una community, ma immagino che tu abbia sfruttato, diciamo, le cose che ti piacevano di più per dire: ok, io do un giudizio, io voglio, non lo so, voglio costruire una fiducia, no? Far vedere quello che sono, in definitiva, e quindi do un giudizio imparziale su quello che, diciamo, mi sta facendo crescere, sto leggendo, sto facendo, cercando di dare valore alla community, e insomma, il tuo obiettivo è sempre portare valore alla community?
Assolutamente, sempre, okay. sempre. Ah, obiettivo numero uno deve essere sempre quello. Cioè, nel senso, io ci ho scritto anche qualche articolo sul mio blog. Io sono, diciamo, della scuola di pensiero che la prima cosa deve essere sempre la creazione di valore. Sempre, sempre, sempre. Indipendentemente dal fatto che sei un imprenditore, un freelance, un marketer, un consulente e così via. Per me al centro di qualsiasi cosa c'è la creazione di valore. Poi dopo arriva il vendere qualcosa. Siamo ossessionati, viviamo un'epoca nella quale siamo veramente bombardati da gente che ci vuole vendere, vendere, vendere in qualsiasi momento. No? Ed è pazzesco come cosa, veramente a volte ho la nausea quando guardo anche, come dire, molti miei colleghi, no? che fanno cose simili, perché mettono tutto in secondo piano, invece dovrebbe essere il contrario, no? Dovrebbe essere prima creare valore, prima creare delle relazioni e poi dopo vendere qualcosa. Ci dimentichiamo che dall'altra parte di questi schermi, dall'altra parte di questi numeri, in realtà ci sono delle persone, cazzo. E con le persone dobbiamo creare delle relazioni. Cioè, arrivi a vendere un prodotto tra N mesi perché hai creato una relazione con quella persona. Oggi ti scopre, domani leggi una cosa, dopodomani leggi un'altra cosa, il terzo giorno ti chiede il consiglio, dopo 4 mesi che sta guardando i tuoi video, sta leggendo i tuoi post, dici: oh, cavolo, ma sto Raffaele ne sa di quello che parla. Mo mi compro il suo libro, che cavolo ne so, vado a un suo workshop, eccetera, eccetera. È in questo modo, no, che arriva, come dire, la vendita, tra virgolette, a valle però di un percorso, no? Invece di essere continuamente bombardati e continuamente... Sembra che viviamo sempre in una pubblicità. Sta cosa la odio, veramente mi dà un sacco fastidio. Quindi sì, per me la creazione di valore deve essere proprio al centro di qualsiasi strategia, ma lo dico anche alle aziende con le quali lavoro. Cioè, quando fate i contenuti, quando pensate alla vostra comunicazione, quando pensate ai vostri social, dovete fare cose utili per i vostri utenti. Cioè, questa deve essere la base proprio. Sembra una cosa scontata, ma molto spesso in realtà non lo è. Perciò, diciamo, lo sottolineo ancora una volta.
Sì, è una cosa in realtà che sottolinei spesso nei video perché sicuramente è importantissima, cioè anche il solo vedere se c'è un mercato o vedere se ci sono competitor per vedere se qualcuno insomma sta facendo del mercato con queste cose o no, è importante per ogni idea. Però anche la creazione di contenuti insomma è difficile, no? Infatti una domanda è perché è così difficile costruire una community? Cioè, tu che ne hai costruito una che effettivamente compra i tuoi servizi. Cioè, cos'è la cosa più difficile?
Allora,
Come sei
sai
riuscito?
perché le persone dicono che è difficile? Per due motivi: perché ci vuole pazienza e perché ci vuole costanza. E noi non ce l'abbiamo nessuna delle due. Siamo veramente, come dire, viviamo un periodo storico nel quale andiamo sempre di fretta, mettiamolo così, siamo abituati un po' al tutto e subito. Ho fatto anche un video su questa cosa, ho fatto un TEDx dove parlavo un po' di questo tema. Siamo abituati un po' al tutto e subito e quindi abbiamo perso di vista il fatto che per certe cose semplicemente ci vuole tempo. È così che va, cioè nel senso non tutto puoi averlo immediatamente, non tutto lo ottieni con un'app, no? Non tutto è come Deliveroo, non tutto è come Spotify, non tutto è come Tinder. E così via. Alcune cose hanno bisogno di tempo, basta, funziona così. E creare una community è una di queste. Lavorare con i contenuti è una di queste. Che significa? Significa che ti devi mettere nell'ottica che parti oggi per avere risultati tra 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi. E alcune persone impazziscono all'idea di questa cosa. Cioè vogliono tutto e subito, aprono il blog, scena classica, aprono il blog, partono in quinta, vogliono fare un post al giorno e così via. Dopo un mese mollano, abbandonano, fanno la stessa cosa col canale YouTube, fanno la stessa cosa con Facebook, con LinkedIn e così via, e poi dicono, Raff, ci ho provato, non ho avuto risultati. Cazzo hai provato? Cioè, dopo 2 mesi non hai avuto risultato e hai abbandonato? Cioè, è facile vedere oggi la mia community, ma se tu vai a vedere quando io facevo contenuti 4 anni fa, no, e non mi si cagava nessuno, voglio dire, è là che ho fatto la differenza, nel fatto che ho continuato a
La
farli.
gavetta.
Era quella famosa costanza di cui parlavo prima, no? La pazienza è questa, la pazienza è la bravura di pensare nel lungo periodo e quindi dire lo faccio oggi perché otterrò risultati fra 3 anni, ma poi avere la costanza di farlo tutti i giorni e vivere di quelle piccole vittorie quotidiane. Cioè, quando i miei video se li guardavano 5 persone, quando i miei post se li leggevano 3 persone, io ero contento, dicevo perfetto, questi sono i primi tre. Cioè, vedi, i primi tre di una community che un giorno conterà poi migliaia di persone. E se la riduciamo ai minimi termini, è veramente tutto qua, pazienza e costanza. Solo che alle persone queste due cose molto spesso, diciamo, non vanno giù, no? Brucia un po' il culo quando dici che per le cose devi tirarti sulle maniche e sporcarti le mani, fare la gavetta. Perché? Perché non è una storia sexy, non fa vendere i libri, non fa fare i click, è sempre molto meglio raccontare le storie di quelli che hanno successo così, diciamo, immediatamente, no? Quasi in maniera casuale. La verità è che devi farti il mazzo, mettiamola così.
Quindi quando qualcuno si rende conto quanto veramente ci vuole di lavoro dietro per poter, no, stare ogni giorno sui social, dice, beh, io abbandono questa montagna, non la voglio scalare, dici qualcosa del genere.
Sì, molto spesso è
Fantastico.
così.
Questo si riflette molto su una domanda che anche questa l'hanno fatta in realtà due persone, però secondo me è bellissima, cioè tutti possono fare il tuo lavoro, quindi diventare growth hacker. Oppure ci sono delle doti innate o qualcosa che insomma puoi affinare per diventarlo?
Allora, questa è una bella domanda perché ti direi, dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista delle competenze lo può fare chiunque, perché sono competenze che tu puoi acquisire come acquisisci tante altre competenze. Cioè, se io domani decidessi di fare il pizzaiolo, se io domani decidessi di fare l'elettricista, uno dice, beh, oh, mettiti a studiare, fai la gavetta, vai a vedere come lavora un altro elettricista, mettiti a lavorare a fianco a un pizzaiolo, no?
Chiaro,
Cioè,
chiaro.
devi fare una parte di studio e una parte di pratica. Quindi, se vogliamo, sulla carta ti direi è una cosa fattibile per tutti. Perché? Perché ci sono libri, perché ci sono corsi online, corsi in aula, eccetera, eccetera. Ci sono un botto di contenuti gratuiti, finalmente anche in lingua italiana. E quindi, dal punto di vista delle competenze, è una cosa che può fare tutti. Però ci sono sicuramente se vogliamo, delle predisposizioni dal punto di vista di approccio, dal punto di vista di mindset, che è una parola che a me piace tantissimo. Che voglio dire? Voglio dire che chi fa questo lavoro deve essere sicuramente una persona curiosa. Cioè, la curiosità, ad esempio, è una caratteristica che quella non la impari sui libri. Non puoi andare a un corso e uno ti insegna come diventare curioso. No, se non sei curioso, sto lavoro è difficile che lo fai, perché questo è un lavoro che si basa tutto sulla curiosità. Devi essere
Non
a metterlo.
scopri le cose.
Esatto,
Non
esatto,
scopri.
esatto. Devi essere, oltre alla curiosità, devi essere molto disposto a metterti in gioco, a fare un passettino indietro e a ammettere che non sei un bel nulla. Cioè, questo è un lavoro nel quale la prima cosa che fai quando vai in azienda, la prima cosa che faccio quando vado in azienda è dico: non so assolutamente nulla, non mi chiedete risposte perché non ce le ho, che è l'opposto di quello che fanno molti consulenti. La cosa che dico è: testiamo e guardiamo i dati. Cioè, è un lavoro nel quale tu la risposta che dai nel 99% dei casi è: non lo so, testiamo e guardiamo i dati. E anche lì devi essere predisposto mentalmente a livello di approccio a una cosa del genere, no? Ad ammettere la tua ignoranza rispetto a certe tematiche, rispetto a certi argomenti, rispetto a certe problematiche, e a sapere che non lo potrà mai scoprire finché quella cosa non la testi, finché quella cosa non parli con i clienti, finché non guardi i dati e così via. E poi devi essere sicuramente uno spirito molto, molto orientato all'analisi dei dati. Anche qui puoi essere tecnicamente bravo, e quindi una persona che lavora con i dati, però essere mentalmente orientato ai dati, secondo me, è una cosa ben diversa. Cioè, significa fare dei dati il tuo pane quotidiano, quindi lavorare tutti i giorni con i numeri, lavorare tutti i giorni con i clienti e sapere che quella roba diventa un po' il fulcro intorno al quale tu costruisci ogni strategia e ogni cosa, poi no, ogni tecnica, ogni trucchetto, eccetera, eccetera, arriva tutto a valle di questa cosa. Quindi, se vogliamo, un po' 3-4 caratteristiche di base devi averle, e sono caratteristiche che quelle non impari ad un corso, non impari all'università, non impari su un libro, devi essere un po' predisposto verso certe cose. Poi, per tutte le competenze tecniche, per quelle ci sono i libri, i corsi, eccetera, eccetera.
Anche i collaboratori, immagino che
Assolutamente
tra
sì,
l'altro tu ne
cioè.
avrai moltissimi.
Sì, cioè, circondarti delle persone giuste che ti possono affiancare, ti possono aiutare su le cose dove magari tu non sei fortissimo. Io sono una pippa, che cavolo ne so, con la grafica. C'è una persona che mi aiuta con la grafica, sono una pippa con il SEO, c'è una persona che mi aiuta con il SEO, eccetera,
Certo.
eccetera. E quindi qui si apre un mondo, un discorso a parte che è sul team e così via. Però per rispondere alla tua domanda, è un po' quello che ti dicevo prima.
No, assolutamente, ci sono le domande sul team, le facciamo sicuramente più avanti, però c'è questa invece di innovatori del futuro che ce la sta facendo in diretta, che è quanto tempo dedichi invece alla formazione? Perché, insomma, parlando della tua storia, programmatore, marketing, poi vabbè, l'evoluzione del marketing, il growth hacking, penso che tu lo veda come un'evoluzione del marketing. Insomma, quanto dedichi alla formazione? Ti prendi un tempo quotidiano, settimanale, mensile? È proprio nella tua
Sì,
schedule?
assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, nel senso, non puoi lavorare, secondo me, nel digitale, ma in generale non puoi lavorare in questo periodo storico, nel 2019, senza formarti di continuo.
Continuo.
Cioè, nel senso, io credo nella formazione continua, ma soprattutto nella formazione differenziata, che significa studia sempre e studia quante più cose possibili, perché molti fanno solo il primo passo, no? Studiano tanto, ma studiano le loro cose, quindi che ne so, il programmatore JavaScript che dalla mattina alla sera legge libri di JavaScript, frequenta i forum di JavaScript, va agli eventi di JavaScript e così via. Il designer che fa la stessa cosa, il marketer che fa la stessa cosa. E invece per me studiare significa in questo momento sulla scrivania lì a fianco c'ho un libro che parla di innovazione, un libro che parla di creatività e un libro che parla di funnel, voglio dire. E io so così,
Trasversale.
cioè un giorno mi leggo un libro di psicologia, un giorno mi leggo un libro di design, un giorno un libro di marketing, un giorno un libro di startup, perché questa è un'epoca che è fatta così, cioè nel senso è un'epoca dove la multidisciplinarietà viene premiata, cioè hai bisogno di ovviamente essere bravo in quello che fai, ma mettere intorno competenze e conoscenze che ti facciano avere una visuale molto molto più ampia, perché questo è un mercato velocissimo che cambia di continuo e non puoi pensare che fra 3 anni farei esattamente le stesse cose che farei oggi. Quindi io, sì, io ho dei momenti nei quali, cioè, io dedico tantissimo alla formazione, ti direi forse un buon 30% del mio tempo è dedicato alla formazione. Leggo
100%.
tantissimo, più di un libro a settimana, investo tantissimo in formazione, nel senso che vado ai corsi, compro tanti corsi online. Quindi diciamo sia come tempo sia come budget l'investimento per me deve essere deve essere elevato. E penso che sia la cosa che poi nel lungo periodo faccia la differenza. Cioè, nel senso, anche se parti uguale, no? Insieme ad altre persone, poi la differenza fra 3 anni la fa quante di queste persone in questi 3 anni sono rimaste sul pezzo, si sono aggiornate, hanno studiato di più, hanno scoperto altre cose e così via. E studiare anche cose diverse lo ritengo uno degli stimoli fondamentali anche per la creatività. Cioè, nel senso, ogni tanto ti devono arrivare degli input che non sono i tuoi. Cioè, finché frequenti la gente che parla delle tue cose, che la pensa come te, che fa lo stesso tuo lavoro, ti sei messo dentro una bella bolla, e la mia è la bolla del growth hacking, poi c'è quello che c'è la bolla del business, la bolla del marketing, la bolla dei video, eccetera, eccetera. E invece ogni tanto vatti a fare un evento di una cosa che non riguarda niente. Vai a vedere che cazzo dicono le persone che si occupano di UX. Vatti a fare un evento che parla di psicologia. Vatti a fare un evento che parla, capito, che cavolo ne so. Per vedere cosa succede fuori dalle tue quattro mura, dalla tua piccola zona di comfort. E lì, bam, arrivano veramente poi le cose veramente quelle che non ti aspetti, no? Arrivano gli stimoli interessanti, ti accendono le lampadine. È la famosa contaminazione. Che è una parola un po' a volte usata a cazzo di cane, ma che è fondamentale in realtà per chi lavora nel digitale, ma in generale io direi per chi lavora nel 2019 in qualsiasi settore.
Fantastico, guarda, questo che dici, cioè, adesso riesco a vedere perché dicevi no, che bisogna essere un po' predisposti. Immagino che non è proprio da tutti dirsi, ok, sto sbagliando, oppure ho bisogno proprio di migliorare, di comprare un corso da quella persona, anche se mi sta antipatica, perché quella no. Quindi bisogna anche, dal punto di vista proprio mentale, essere preparati. Qua ci sono altre domande, ma io direi di andare un po' sul team perché qua
Sì.
mi chiedono proprio come faccio a fare un team pazzesco, ma ci sono anche domande sulla delega, quindi entriamo un po' in questo topic perché alla fine conta.
Allora, come fai a fare un team pazzesco? Allora, se lo sapessi, se io avessi la risposta a questa domanda, forse sarei l'uomo più ricco del mondo, mettiamola così. Cioè, nel senso che non, mettiamola così, non penso esista una formula, no, da seguire, un procedimento. Ah, Raffaele mi ha dato i 5 step da seguire per avere il team pazzesco. Quello che posso dire è che è fondamentale avere un team. Non credo nel one man show, non credo nella persona che da solo, no? Spacca il mondo e diventa di successo. Credo nel team. Le persone giuste come le trovi? Ti posso dire come le ho trovate io. Col tempo, torniamo al tema della pazienza di prima, circondandomi
Sempre
nel
lì.
tempo di un sacco di stronzi che poi un po' alla volta ho messo da parte, scarti uno, scarti un altro, un po' da come da ragazzini quando giocavamo a Indovina chi, non so quanti anni hai, però diciamo che io non sono proprio così ancora giovanissimo, e scarti uno, scarti un altro, e poi a un certo punto, come dire, capisci quali sono veramente le persone di valore, le persone di valore che sono quelle che condividono la tua visione, che condividono il tuo approccio. Queste sono un po', secondo me, le cose da valutare. Quindi non è solo una questione di tecnicismo, non è solo una questione di competenze. No, ho preso quello perché era bravo a montare i video, ho preso quello perché era bravo a fare pubblicità su Instagram. E queste persone credono nella tua visione, queste persone lavorano come te, hanno gli stessi valori, hanno lo stesso approccio, la famosa mentalità di cui parlavamo prima. Se io sono una persona che crede nel formarsi di continuo, e non mi posso circondare di gente che non si forma, non mi posso circondare di gente che non è sul pezzo, no? L'attrito, il contrasto avverrebbe 10 secondi dopo. Appena gli dico, oh, hai visto questa cosa, oh, hai letto quel libro, e quello mi dice di no, a me puzza una persona che lavora in questo modo. Quindi sicuramente questa è una cosa che ti direi. Quindi diciamo, la risposta magica non ce l'ho, però se vuoi una risposta un pochino più pragmatica, piccola ma pragmatica, è cerca di persone che non solo siano brave tecnicamente sulle competenze che ti servono, ma che siano allineate alla tua visione, al tuo approccio, al tuo mindset, perché poi quello è il segreto per lavorare insieme nel tempo, negli anni. Passando alla secondo pezzettino della domanda, che era quello sulla delega, la delega è fondamentale, cioè nel senso io sono stato per anni un accentratore, e lo so, lo ammetto, lo confesso, e ci ho messo una vita a capire l'importanza di delegare le cose, no? L'importanza di circondarti delle persone giuste, ma lasciarle lavorare e quindi dire: ok, Raffaele, non puoi fare tutto, non puoi avere tutto sotto controllo, non sei bravo in tutto, anche lì no, devi fare un passo indietro, ammetterlo, oh, Raff, basta, fai le cose che sai fare. Se fai i video, fai i video. Se scrivi post, scrivi post. Poi le altre cose falle fare agli altri. E quando riconosci questa cosa, che significa ammettere una debolezza? No, ci sta. Penso che sia parte di avere un mindset giusto per fare certe cose. Se capisci che certe cose le devi delegare. E guarda, delegare diventa poi un po' la chiave per... diventa la chiave per la gestione del tempo. Cioè, nel senso, a me ha completamente cambiato il modo di lavorare, a me ha completamente cambiato il modo di gestire il mio tempo. È stato delegare, cioè nel senso di dire, ah, perfetto, mi metto l'anima in pace, questa cosa la fa Marco, questa cosa la fa Martina, questa cosa la fa Gianluca, e so che quelle cose non me ne devo occupare io, l'ho affidata a qualcun altro. Questo qualcun altro è una persona di cui mi fido. A un certo punto mi consegnerà quella cosa, o avrà bisogno di me, mi contatterà per discuterne, per parlarne, ma io ho dato fiducia a una persona, significa che ho recuperato del tempo per me, per concentrarmi su cose che per me sono strategiche. Perché finché continuavo a fare cose che o non sapevo fare, o non avevo il tempo di fare, cosa succede? Che ovviamente tu togli tempo e togli focus a delle attività che invece magari sono strategiche per te. Quindi secondo me la domanda che ci dovremmo sempre fare di fronte ad un task di qualsiasi tipo è: questa cosa è strategica per me? Se la risposta è no, significa che molto probabilmente la devi delegare a qualcun altro e tu devi concentrarti su quello che è veramente strategico per la tua attività.
Fantastico questo, ragazzi. Io non so voi, ma io sto avendo un po' non lo so, veramente, molte idee su quello che stai dicendo e sono d'accordissimo. Cioè, praticamente il tuo discorso tende al punto focale che è migliorare noi stessi, anche per migliorare i nostri, diciamo, le persone che lavorano con noi. Siamo noi che dobbiamo avere la visione di delegare, siamo noi che dobbiamo dare fiducia alle persone, siamo noi che dobbiamo, no, far tenere loro alla formazione, certo. Eccetera, eccetera.
Certo, assolutamente sì, cioè nel senso, alla fine dei conti siamo noi responsabili.
Siamo sempre noi.
Siamo gli artefici del nostro destino, no? Se vogliamo essere un po' fatalisti. Nel business siamo noi responsabili, cioè indipendentemente che tu sia un consulente, un libero professionista, un imprenditore, un dipendente, o quello che succede nella tua vita è colpa tua, nel bene e nel male, quindi devi piarti le responsabilità e devi... come dire, organizzarti di conseguenza, mettiamola così.
Ottimo, sì. È un discorso che ha molto molto senso. Tra l'altro poi dicevi le attività che, appunto, strategiche o quelle che ti fanno guadagnare di più sono quelle in cui ti devi concentrare, no?
Sì.
E secondo te una di queste, che non so se c'è nelle domande, ma secondo me è molto interessante, è come trattare i clienti dopo la vendita, che è una cosa che non molti si
guarda,
rendono conto quanto sia importante.
Uno dei miei argomenti preferiti, soprattutto in questi ultimi mesi.
Io
da poco ho scritto un post sul mio blog che si chiama Il metodo Sticazzi. Il metodo Sticazzi, che cos'è? Sono Sticazzi alla romana, non alla milanese, no? Quindi di menefreghismo. Mm-hmm. Il metodo Sticazzi, che cos'è? Sono tutte le aziende che hanno come unico obiettivo nella vita farti spendere dei soldi, quindi farti cacciare il portafoglio, la carta di credito. Poi, quando hai pagato, da quel momento in poi, sticazzi. Cioè, nel senso, tutto quello che succede dopo il momento che ho ottenuto i tuoi soldi, ho preso quel fottuto euro, non mi interessa più di niente. Che è una cosa comunissima oggigiorno, è comunissima, aziende di tutte le dimensioni, grandi, piccole, famose, non famose, eccetera, eccetera. In un momento storico di questo tipo, chi invece fa attenzione al consumatore, chi invece fa attenzione a tutto quello che succede dopo la vendita, fa il botto per un motivo molto semplice, perché diventa un vantaggio competitivo. Cioè, in un mondo dove tutti quanti fanno cagare, no? Nell'assistenza, nel post vendita, nel customer care e così via, chi invece si concentra su queste cose fa la differenza. Perché parliamo sempre di Amazon in maniera wow, quando raccontiamo di Amazon, no, che cavolo ne so, ti hanno cambiato
Fantastico.
Il pacco in un giorno, ti è arrivato il pacco a casa dopo poche ore, mandato l'email e ti hanno risposto immediatamente, ti hanno rimborsato di quell'oggetto che è arrivato rotto, eccetera, eccetera. Perché? Perché Amazon ti mette al centro di qualsiasi cosa, no? Ti tratta benissimo, per lui, per loro, sei la cosa più importante del mondo. Invece proviamo a pensare per un attimo un esempio opposto, no? Le compagnie telefoniche. Quando parliamo delle compagnie telefoniche ci lamentiamo sempre. Perché? Perché diciamo, oh cavolo, ieri ho chiamato Vodafone, oppure ho chiamato Tre, eccetera, eccetera, e mi hanno tenuto 15 minuti in attesa al call center, con la musichetta di sottofondo e la vocina che dice ciao, sei in coda, sei il numero 45, sei importante per noi, non attaccare. Ma come cazzo sono importante per voi se mi tenete al telefono da 15 minuti per parlare con una persona che fra 15 minuti probabilmente non parla nemmeno la mia lingua, non sa risolvere il mio problema, perdono del tempo e non arriverò alla risoluzione? E poi vai sul sito e la mail è nascosta, non riesci a contattarlo. C'è il chatbot che fa cagare, con cui non riesci a metterti in contatto e così via. Cioè, vedi come sono proprio due approcci completamente diversi. Quindi, in un momento storico nel quale le aziende cercano di farsi contattare il meno possibile, nascondono la mail, non c'è il numero di telefono, il call center si trova dall'altra parte del mondo, lo danno in outsourcing per spendere di meno e così via. E sembra sempre più difficile parlare con un umano, no? Vogliamo sempre tutti quanti le automazioni, i chatbot, eccetera, eccetera, ma quanto è facile parlare con un umano dall'altra parte? Allora, se ci concentriamo su questa cosa, facciamo veramente il botto, facciamo veramente la differenza. Perché? Perché lo fanno sempre in pochi, no? È sempre di meno il numero di aziende che fanno questa cosa. E torniamo un po' a quello che dicevamo prima. Ricordiamoci che lì dietro, dietro quei numeri, dietro quelle righe su Excel, no? O dietro quelle fatture, ci sono delle persone, cavolo. Cioè, basterebbe veramente ricordarsi di quello. Ricordarsi che ci sono delle persone, gente che si chiama Mario, che si chiama Lucia, che si chiama Arcangelo, che si chiama Giulia, e sono persone che hanno obiettivi, difficoltà, problematiche, aspirazioni. Trattiamole come tali. Cioè, veramente basterebbe così poco, no? Entrare in un'ottica diversa e fare la differenza da questo punto di vista. Il fatto è che fare questa cosa, come sempre, richiede tempo, richiede grossi investimenti, eccetera,
Costi.
eccetera, e quindi molto spesso le aziende preferiscono dire: vabbè, vaffanculo, mi hai pagato, adesso arrangiati.
Fantastico come tu abbia detto customer care e poi ha fatto l'esempio di Amazon e penso che a tutti sia venuto in mente Amazon appena. E
Esempio
quello
super
è
classico,
incredibile.
l'esempio super classico. Sì.
No, ma è incredibile come loro abbiano costruito, cioè è evoluto questo da loro. Ovviamente il customer care è fantastico, quindi è giusto che se ne parli. Interessante il tuo punto di vista. L'ho visto anche molto emozionale, probabilmente è una cosa che ti prende tanto,
Ah,
perché si vede.
io sono un
Sì.
patito, cioè per questa cosa veramente, cioè, ci litigo, cioè, nel senso, per me è fondamentale. È un po' se ci pensi quello che diciamo all'inizio di questa live, no? Io ho detto, per me
Sì.
al centro della propria strategia deve esserci il creare valore. E cavolo, tu il creare valore lo fai anche con tutto quello che succede nel post vendita. Cioè, se sei veramente in grado di mettere al centro della tua strategia, le persone, significa anche quello, significa, ma dopo queste persone come le tratti? Le coccoli queste persone? Quanti contenuti hanno? Questi contenuti li aiutano? Quanto è facile mettersi in contatto con te? Possono parlare con una persona? Rispondi in maniera rapida? Gli dai delle risposte che risolvono i loro problemi? Gli fai un'assistenza di qualità e così via? Anche quello è creare valore, non è quello che c'è prima, ma anche quello che c'è dopo, no? Il fatto che quella persona ha tirato fuori la carta di credito e ti ha pagato.
Ma assolutamente, anche perché moltissimi lo dicono, è assolutamente vero, cioè una volta che una persona ti ha già pagato c'è un rapporto comunque di fiducia e quindi è più semplice nel caso tu abbia un nuovo prodotto venderlo a chi insomma ti ha già comprato qualcosa che a un
Eh
nuovo
sì.
cliente totalmente nuovo,
E poi
non
non ci
devi.
dimentichiamo che i clienti soddisfatti ne portano altre, e quindi
Certo.
quella è anche la chiave per una crescita, se vogliamo, organica, no? Non dico
Il vero
virale, non dico
organico.
virale perché è una parola che mi fa venire la nausea, è abusata, però diciamo organico. Cioè, io
No.
parlo di Amazon perché? Perché Amazon mi fa morire. Io parlo di Netflix perché mi trovo bene. Parlo di, che cavolo ne so, no? Parlo dei servizi, delle aziende, dei prodotti che nella mia quotidianità hanno creato valore. E quindi se tratti bene le persone, poi le persone parlano di te. E ne parlano bene, quando invece le persone tratti male, appunto, come gli esempi che facevamo prima delle compagnie telefoniche, alla prima occasione ti sputtanano perché li hai trattati male, ed è giusto che succeda così. Quando devono raccontare ai loro amici come è stata l'esperienza, ti dicono lascia perdere, vada un altro.
Certo, qualcosa che moltissimo, ma sicuramente anche io all'inizio ho peccato proprio di questo, però poi mi sono accorto che è più semplice fare quello che insomma è giusto fare, occuparsi del servizio che si vuole portare. A proposito di questo, che ce l'ho dall'inizio questa domanda ed è secondo me forse anche questo è uno di quelli, dei discorsi un po' che ti piace di più, perché io ho visto che tu stavi parlando di discorsi virali, non ti piacciono, ok? Infatti non credo che nella tua strategia ci sia fare un contenuto virale, ma è, insomma, una paziente acquisizione di notorietà, nuovi clienti, eccetera, eccetera. E quindi tu sai già all'inizio che devi andare avanti un anno, 2 anni, e penso che tu abbia studiato bene, insomma, il target prima di perderti 2 anni di vita o di lavoro, di soldi per fare qualcosa. E quindi la domanda è questa: come trovare la propria idea di business, il proprio target e il modo per monetizzare? E in due parole, quindi, come fare la validazione della nostra idea? Come sapere che no, va tutto
Sì.
nel modo giusto dopo 2 anni che facciamo contenuti, che ci sforziamo?
Allora, noi quando parliamo di validazione, dobbiamo, secondo me, fare una piccola distinzione, cioè nel senso la validazione ha diversi momenti di validazione. La prima cosa che fai è validare un problema, e questo lo fanno in pochi, cioè in molti partono dall'idea, partono dalla soluzione, che è l'errore più grande che si possa fare. Non è quello fare impresa, non è ho pensato di fare questo tipo di bicchiere, ho pensato di fare questo tipo di penna. Quella è l'idea, quella è la soluzione, si parte dal problema ed è che problema sto risolvendo con questa penna? Che problema sto risolvendo con questo nuovo bicchiere? Se entriamo in quest'ottica, che quindi il problema è la prima cosa sulla quale ci dobbiamo concentrare, la prima validazione che dobbiamo fare è la validazione del problema. Che significa la validazione del problema? Capire, ma questo problema che ho individuato, effettivamente ce l'hanno anche altre persone lì fuori? Questa è la prima cosa da capire, no? Quindi se è un problema sentito o meno. Nel momento in cui la risposta dovesse essere affermativa, quindi se la risposta è sì, quello che dobbiamo capire è quante sono queste persone che hanno questo problema e quali sono queste persone, quindi andiamo a vedere il target. Scopriamo il target e scopriamo anche quanto è grande, cioè sono 3 persone in tutta Italia, sono 300 o sono 3 milioni, perché se sono 3 forse non ci puoi fare business con una roba del genere. Potresti aver individuato un problema fortissimo, bellissimo, ma che è sentito da pochissime persone. E quindi cosa fai? Validi il problema, quindi capisci questo problema ce l'ha qualcuno lì fuori, chi sono queste persone, quali sono queste persone, e poi cerchi di capire come lo risolvono questo problema. E anche lì molto spesso le persone, le aziende questa cosa non la fanno, gli sfugge completamente. Cioè partono dal concetto di ah, ho pensato questa cosa è una figata, perché sei nel tuo ufficio con i tuoi soci, con i tuoi collaboratori e ti dai le pacche sulle spalle pensando di essere il più bravo del mondo. Poi esci lì fuori c'è una cosa che si chiama mercato e il mercato invece non ti dà le pacche sulle spalle, ti dà gli schiaffi in faccia. No, e la cosa peggiore che tu possa fare è un prodotto che non vuole nessuno. Quindi la seconda cosa è se esiste questo problema, le persone al momento come lo risolvono? E solitamente i casi sono tre. Lo risolvono con un prodotto di un competitor e quindi c'è qualcuno che già ha fatto una soluzione per quel problema e sono i tuoi competitor. Possono essere diretti, indiretti, non esistono casi in cui non avete competitor, questo lo chiarisco, ok? Non esistono i casi nei quali non avete competitor. Le persone quel problema lo risolvono in qualche modo, a volte con dei competitor che sono indiretti, cioè non fanno esattamente la stessa identica cosa, ma risolvono quel problema. In altri casi invece non lo risolvono, quindi non hanno trovato ancora una soluzione e lì dovete ragionarci bene perché potrebbe significare il fatto che non l'hanno trovata, che significa? Quel mercato non è grande abbastanza, non girano abbastanza soldi, quel problema non è molto sentito e così via. O terzo caso, si sono fatti una soluzione in casa, cioè a volte succede che noi abbiamo delle problematiche nella nostra quotidianità e troviamo delle soluzioni alternative, no? Pensiamo delle cose, ci
Certo.
ingegniamo in qualche modo per fare una soluzione casereccia, mettiamola così. E in quel caso potrebbe esserci una grossa opportunità, perché quella soluzione casereccia potrebbe essere un prodotto, potrebbe essere un servizio e potrebbe essere quello che fai tu. Quindi questa è la grossa fase di validazione. Ovviamente sto semplificando, perché sarebbe molto più
Sì,
complesso di così.
certo.
Però diciamo, validare il problema è più o meno queste 3-4 fasi che ho descritto. Quando hai fatto questa cosa, ti sposti sulla validazione della soluzione. La validazione della soluzione è perfetto, ok, diamo per scontato che il problema c'è, è sentito, la gente è pure tanta. Adesso la questione è: ma il prodotto che ho in mente, la soluzione che ho in mente è la migliore soluzione per questo problema? E quindi a quel punto vai a fare una serie di verifiche che invece sono sulla soluzione che tu avevi in mente, no? E quindi col prototipo che hai realizzato, non col prodotto, mi raccomando, il prodotto è l'ultima cosa che dovete fare, non la prima, eh. Questo è un altro cambio di mindset importante. Il
Ecco,
prodotto è l'ultima
questo.
delle cose, non la prima che si fa. aziende buttano gli anni a realizzare prodotti che nessuno vuole. Quindi iniziamo a validare la soluzione e quindi andiamo a vedere, a mostrare questa soluzione ai nostri utenti in target e diciamo, e cerchiamo di capire se quella è la soluzione migliore per risolvere quel problema, quanto spenderebbero per quella soluzione, quali sono le funzionalità che vorrebbero al loro interno, quali sono le cose a cui danno priorità e quali sono cose che hanno priorità inferiore e così via, come si posiziona rispetto ad altre soluzioni che sono già sul mercato, eccetera, eccetera. Quando abbiamo le risposte anche a questa cosa, procediamo nella fase di realizzazione del prodotto vero e proprio. E questo, diciamo, è a grandi linee, veramente in maniera super semplificata, perché ci sono centinaia di libri che parlano di queste cose, no? Quindi è veramente un tema molto, molto complesso da questo punto di vista, ma in maniera super semplificata fate queste due cose e già vi siete risparmiati soldi, tempo e anni buttati a realizzare il nulla. E ricordatevi che la chiave, diciamo, in tutto questo scenario è di innamorarvi del problema, non della soluzione. Molto spesso, soprattutto le startup, soprattutto i giovanissimi, partono in quarta con una cosa, vogliono realizzare la cazzo di app per geolocalizzare i gattini, si innamorano di quella cosa e ci perdono gli anni, no? Soldi a sviluppare una cosa che nessuno vuole. E non concentratevi ancora una volta, non sulla soluzione, concentratevi sul problema, perché la soluzione potrebbe essere completamente diversa da quella che avete avuto voi all'inizio, potrebbe essere una cosa completamente diversa che nel tempo si evolve perché ne parlate con altri, perché raccogliete dei feedback e così via, ma se avete individuato veramente un problema forte, veramente un problema sentito, allora lì vedete che c'è veramente spazio per una soluzione.
Guarda, io spero, allora intanto volevo ricordare a tutti che per approfondire le varie questioni che Raffaele ovviamente sta mettendo sul piatto rispondendo a così tante domande, c'è il suo canale YouTube che è veramente, direttamente sul suo sito, ci sono tutti i video, tutti i podcast possibili e immaginabili, però queste due cose che tu hai detto sono veramente due cambi di mentalità assurdi, cioè ama il problema e fa il prodotto alla fine. E questo probabilmente queste due cose per un ragazzo che sta partendo sono fantastiche. Quindi
allora, se ci sono ragazzi che stanno guardando questo video o lo guardano
30% del mio follower, sì, 30%.
Vi dico, se siete dei giovani con un'idea e volete fare la startup, no? Perché adesso fa figo dire fare la startup, vi prego, se da quest'ora vi volete portare a casa una sola cosa, è questa: fate il prodotto come ultima cosa, ragazzi, non come prima, perché state per buttare anni della vostra vita, ok? Il prodotto si fa come ultima cosa, non come prima. Cercatevi qualche libro sul metodo Lean Startup, leggetevi due o tre libri del genere che vi apriranno la mente e vi aiuteranno a lavorare in maniera molto più veloce, molto più snella e anche molto più economica.
Fantastico. Il tempo stringe, ovviamente, però è
Abbiamo
giusto
gli
dire no,
ultimi
cosa
10
portare a
minuti
casa.
e poi Instagram ci taglia.
Ci taglia, quindi non facciamoci tagliare, però bello, ecco, portarsi a casa delle cose secondo me è sempre fondamentale da qualsiasi contenuto, quindi anche da questa live sapete su cosa concentrarvi. Ultimo domande, insomma, molto curiose, siamo tutti un po' stanchi, sono le 21:20, però secondo me è importante, ed è una, vabbè, è questa, quindi hai un mentore, ma ce n'è un'altra subito dopo, americano o straniero numero uno che segui, quindi diciamo se devi dire una persona che ti ha fatto, non lo so, quello che
Cavolo,
vuoi.
numero uno è tosta perché ne seguo tanti. Io seguo solo stranieri, cioè in Italia seguo veramente poco. Non me ne vogliono i colleghi italiani, ma siccome in
Ci
Italia
mancherebbe.
copiamo tutti quanti la roba americana, io preferisco seguire direttamente la roba americana, vado alla fonte. E ho
Ci
detto copiamo
mancherebbe.
perché mi metto anche io in questa categoria, no? Né qua nessuno inventa nulla di nuovo. Guarda, di americani ti direi, io sono un grande fan di Simon Sinek. È probabilmente una delle persone che ha impattato di più sul mio modo di lavorare, sul mio modo di vedere, mettiamola così, il digitale, il business, la comunicazione e così via. Però è difficile sceglierne veramente uno. Sicuramente lui è uno dei top 5, mettiamola così, soprattutto negli ultimi anni. Se non avete mai letto il suo libro, Partire dal perché, leggetevelo e vi cambierà il modo di lavorare, vi cambierà il
Cioè,
modo di lavorare.
sto pensando di inquadrare Sinek. È per caso il ragazzo del discorso
Lui
famosissimo,
c'ha
quello.
gli occhiali, ha fatto un talk famosissimo appunto sul perché, Start with Why, si chiama in inglese, E lui spiega questo approccio abbastanza, come dire, controintuitivo e rivoluzionario, dove lui dice la maggior parte delle persone partono dal cosa, no? E quindi le aziende dicono cosa fanno. Ti presenti a uno durante una serata e ti dice cosa fa di lavoro, eccetera, eccetera, ma è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Le persone di successo e le aziende di successo partono dal perché fanno le cose, no? E quindi, come dicevamo prima, dai valori, dagli ideali che ci sono dietro quelle cose. Guarda come comunica Apple e guarda come comunica qualsiasi altra azienda di computer, che ne so, guarda di una pubblicità di HP, di Asus, eccetera, eccetera, di un'azienda qualsiasi, no, non per fare dei nomi, ma per dire guarda una che non sia Apple, loro vendono computer e quindi ti raccontano il cosa, Apple invece ti vende sempre dei valori, no? Ti vende sempre delle storie, ti vende sempre il perché. E lui, Simon Sinek, ha un po' fatto una piccola grande rivoluzione con questo talk che poi è diventato un libro e lui oggi adesso fa addirittura delle consulenze. Su questa tematica, cioè, e aiuta le aziende, i professionisti, eccetera, eccetera, a trovare il perché. Ed è una delle persone che forse ha impattato di più, diciamo, sulla mia visione del lavoro negli ultimi anni, ma ne seguo veramente tanti, di imprenditori, adoro tantissimo Gary Vaynerchuk, che in America è uno dei più forti in questo periodo
Assolutamente.
storico. Nel mondo startup seguo tantissimo Steve Blank, che è un po' uno dei, diciamo, dei padri creatori della metodologia Lean Startup che accennavo prima. L'elenco sarebbe veramente infinito, non mi far dire 200
Ma
nomi
questi
che non ha
tre, no,
senso, ma
questi tre
diciamo
vanno
tre
benissimo.
di partenza potrebbe essere questi qua.
Beh, si vede la loro influenza, tra l'altro, perché tu fra libri, tour, corsi, consulenze, insomma, hai sempre nuovi format, nuovi prodotti, nuovi contenuti, perché alla fine sono sempre contenuti, informazioni,
Guarda,
quindi
io
interessantissimo.
credo in una cosa che diventa talmente bravo che non possono più ignorarti. E quindi sì, cioè nel senso io non mi fermo un attimo, devo letteralmente fare tante cose, fare sempre nuove cose, alzare sempre l'asticella perché, come dicevamo prima, altrimenti muori, no? E quindi
È la tua natura.
in un mercato che è affollato, in un mercato che è saturo, in un mercato dove tutti quanti fanno i video, tutti quanti fanno i podcast, tutti quanti fanno le stesse cose, eccetera, eccetera, come ti differenzi? E ti differenzi perché a un certo punto alzi l'asticella talmente tanto, no? Non solo fai tante cose, ma fai tante cose di qualità, tante cose utili che la gente si ricorda di te. Io la settimana scorsa ho fatto una cosa, che non so se era mai stata fatta prima, però diciamo ho fatto una cosa, pensavo di essere stato uno dei pochi a farlo. Ho fatto un ebook sul growth hacking di 40 pagine, quindi non è un ebook stupidino, no? Di 5-6 pagine, di 40 pagine. Un PDF di 40 pagine, l'ho messo sul mio blog e ho detto ragazzi, è un ebook gratuito, ve lo regalo e non mi dovete nemmeno dare l'email. Storicamente, per scaricare gli ebook, c'è cioè la classica scenetta di metti la tua email, te lo invio, no? Il classico lead magnet diciamo, per ottenere la mail della persona in cambio dell'ebook. Ho detto ragazzi, faccio una cosa rivoluzionaria, ve lo regalo, non voglio nulla in cambio, nemmeno l'email. Per 3-4 giorni la gente non ha fatto altro che parlare di quella cosa e quindi mi mandavano
Sono
i messaggi.
colpevole, l'ho scaricato anch'io. L'ho scaricato
Mi
anch'io.
mandavano i messaggi in privato e mi dicevano: Raffaele, ma perché hai fatto sta cosa? Ma quale strategia c'è dietro? Ma perché non hai chiesto l'email? Oppure, ah, questa cosa è bellissima, non l'avevo mai visto prima, grazie, questo è veramente creare valore, tu sì che non vuoi nulla in cambio, eccetera, eccetera. Vedi, è bastata una cosa piccola, no? Apparentemente
Sì.
insignificante, ma rivoluzionaria nell'approccio in quel caso, e la gente è impazzita, si è innamorata di quel gesto. Perché? Perché era per dire, oh, raga, io non la voglio la vostra mail, non vi voglio costringere a darvi l'email. Se mi porto a casa 1.000 email di gente che poi dopo la mia newsletter non se la incula, non se la legge, ma a me che cavolo mi è servito prendermi 1.000 email? Quindi io preferisco regalarvi una cosa, così voi mi scoprite, no? Sapete chi sono, mi leggete, eccetera, eccetera. Quindi iniziate un rapporto con me. Poi se volete l'email me la date voi, me la date fra un mese, me la date fra 3 mesi o me la date fra un anno, ma me la date voi quando siete disposti a darmela, ok? Quando siete pronti per darmela.
Consapevoli.
E da quel momento in poi la relazione è di tipo completamente diverso. E infatti un sacco di persone si sono comunque iscritte alla newsletter, hanno detto guarda, tu non la vuoi, ma io te la do lo stesso perché hai fatto un gesto che è bellissimo.
Si vede qua che lavori proprio negli anni, perché comunque una persona magari c'ha tempo anche 2 anni, no? Deve crescere, deve anche magari creare la sua startup e poi quando la crea dice: cavolo, ma io ci sono arrivato qua anche grazie a Raffaele, no? Magari chiedo a lui come crescere, come una
Esatto,
consulenza o qualcosa. Sì.
esattamente, assolutamente sì, assolutamente sì.
Fantastico. Fantastico. Ragazzi, io veramente, Raffaele, non so come ringraziarti. Secondo
Ma non devi
me
dirlo
abbiamo
proprio.
fatto.
Devi dirlo proprio.
Ma
Io
guarda.
starei un'altra ora, perché tanto adoro parlare di queste cose, quindi però
Questo lo prendiamo per la prossima volta, ne faremo sicuramente
ah, quando
un'altra,
vuoi,
dai.
quando vuoi, la rifacciamo senza problemi, tranquillo. E se c'erano altre
Fantastico.
domande che non abbiamo avuto tempo di rispondere, perché ho visto che ne arrivavano anche tante in live, ragazzi, scrivetemi sul blog, scrivetemi su Instagram, non vi preoccupate, cioè io 5 minuti li dedico sempre a chiunque, rispondo volentieri a curiosità, domande, riflessioni o semplicemente scambi di idee. Quindi, come dicevo prima, andate sul mio blog o mi seguite sui social e ci facciamo chiacchierate quando volete.
Assolutamente, metto adesso tutte nelle storie, tutti i link, insomma, blog.